Siamo arrivati alla terza lezione dei cinque livelli dell'anima. Abbiamo parlato a fondo del livello di Chaya, del secondo livello dell'alto. Abbiamo spiegato che Chaya corrisponde al volere, il volere però dell'anima, non il volere che nasce dall'intelletto, dal sentimento. Abbiamo capito cosa vuol dire il volere dell'anima. Abbiamo capito che ci sono dei voleri che sono radicati nell'anima, innati in ogni persona, e abbiamo capito che il legame che nasce dal volere è un legame che nasce dal dentro. Invece il legame che nasce dall'intelletto o dal sentimento è un legame che nasce dall'esterno, che nasce dai vantaggi che quella cosa ha. Per cui impariamo quanto sia importante un legame che nasce dal dentro e quanto sia superiore questo legame a un legame che nasce dall'esterno. Il nostro legame con Hashem, dal giorno di Matan Torah, di Shavuot, è un legame profondo, intenso, è un legame che viene dal dentro. Infatti, il giorno che noi abbiamo ricevuto la Torah, è anche il giorno che noi ci siamo sposati con Hashem, è proprio come un matrimonio, il legame tra due coniugi, è un legame molto profondo, è un legame di due metà che si sono divise. Di recente, mi ha fatto molto ridere e riflettere, raccontavo a una coppia sposata, non sposata da tantissimo, gli parlavo il significato del matrimonio e gli spiegavo come c'è un legame tra padre e figlio, che è un legame che nasce dal dentro, che il padre è una parte del figlio, il figlio è una parte del padre, il legame non ha limiti, trascende la logica, anche se il figlio si comporta male il padre lo ama, e anche se il padre si comporta male picchia il figlio lo amerà sempre perché è suo padre. E poi ho spiegato che c'è un legame tra soci, un legame tra alunno maestro, un legame superficiale, un legame limitato, un legame che ha uno scopo, ha un fine. C'è una ragione che li lega, l'intelletto che il maestro comunica all'alunno. Non è un legame infinito, un legame che è irrazionale, che niente lo può fermare. E poi sono arrivato a parlare del matrimonio e ho detto alla coppia, ma secondo voi il matrimonio, quale di questi due legami potrebbe sembrare? Allora una persona subito pensa, il matrimonio è un legame più vicino a quello di due soci che si mettono d'accordo, di creare una nuova società insieme, di un nuovo futuro insieme. Così potrebbe anche sembrare razionalmente che anche il matrimonio, due persone dicono, creiamo insieme qualcosa, mi sembra una cosa bella, così magari possiamo completarci uno l'altro. Invece sappiamo che il matrimonio è il giorno che noi ci siamo sposati con Hashem, è il giorno che Hashem ci ha scelto, e il vero concetto di scelta, di libero arbitrio, come spiegheremo nella prossima lezione probabilmente, è un qualcosa che può solo venire da dentro, non può venire da fuori, perché se io scelgo una cosa perché quella cosa lì ha delle qualità, delle doti, ha dei vantaggi, allora io ho scelto quella cosa lì per i vantaggi che quella cosa lì può avere, non perché quella cosa lì è una parte di me. E allora questa scelta non è una scelta libera, perché io sono condizionato da quelle cose lì, che dai vantaggi che quella persona o quell'oggetto, e come abbiamo spiegato che è una scelta libera, una scelta incondizionata. E sappiamo che il giorno di Matan Torah Hashem ci ha scelto tra tutti i popoli, Atta Bechartan Mikola Amim, e Dio ci ha scelto in maniera molto libera, che lui ha voluto Am Israel. Per cui non è possibile che lui ha scelto Israel per il vantaggio che Israel ha, perché Israel è un popolo più spirituale degli altri popoli, no. Non è questo il legame che non ci lega, è vero. Tra tutti i popoli che ci sono al mondo, Israel magari è il popolo che più tende verso la spiritualità, ha più predisposizione. Allora potrebbe dire, siccome noi abbiamo dei vantaggi, che siamo più spirituali, Dio ci ha scelto per questa ragione. Hashem dice, no, io non vi ho scelto perché voi avete dei vantaggi, dei valori, perché comunque è un limite. Quando uno sceglie per una ragione, anche se la ragione più bella che c'è al mondo, la spiritualità che non c'è di meglio, è sempre un limite, è sempre una ragione logica, è sempre una scelta condizionata dal vantaggio che uno ha. Io ti ho scelto perché tu hai dei vantaggi, non ero libero di scegliere, perché ero condizionato dai vantaggi che tu avevi. Viene la Torah e dice no, ma tanto Ra Il giorno che Hashem ci ha dato la Torah, Hashem ci ha scelto in maniera libera, incondizionata, non per dei meriti che abbiamo, non per dei valori, ma perché come un marito e una moglie siamo uno la metà dell'altro, uno completa l'altro. Am Yisrael ha una parte, una Neshama che è una parte di Hashem, tutto il mondo ha una Neshama che è una parte di Hashem, sicuramente, ma il tipo di legame che c'è tra Hashem e Israel è un legame diverso, è un legame che Hashem ha voluto che sia un legame come marito e moglie. E questo concetto qui è il vero concetto del matrimonio, e questo è il concetto che si è rivelato il giorno di Matan Torah, il giorno del matrimonio tra noi e Hashem. Allora, quando raccontavo questa riflessione qui a questa coppia, e volevo vedere la loro reazione, e sapevo che in questa coppia c'era il rischio di fraintendere e sottovalutare il valore del matrimonio, l'unione che c'è tra il matrimonio e la profondità che c'è in questo matrimonio, allora io ho buttato la cosa dicendo: e allora a questo punto parliamo del matrimonio, avendo i due casi precedenti, unione di padre e figlio e unione di due soci, secondo voi quale assomiglierebbe l'unione del matrimonio? Il marito mi dice, sembriamo come due soci che si uniscono insieme perché era un futuro prospero, perché era qualcosa insieme, perché c'è un'unità fra di loro, perché si completano, perché uno così nel lavoro, uno è un bravo contabile, l'altro un bravo commerciale, uno fa un ruolo, l'altro fa un ruolo, così il matrimonio è anche ognuno ha una parte, diciamo che completa l'altro. Allora questo potrebbe essere l'interpretazione del significato del matrimonio. Ebbene, sapendo che c'era questo rischio, ho fatto apposta questa riflessione per mettere in chiaro subito che cos'è il vero significato del matrimonio, che non è così, perché due soci che hanno degli approcci diversi nella vita, e uno magari è uno molto largo che gli piace fare investimenti, l'altro uno molto chiuso, quadrato, e sono due opposti, alla fine questi qua continuano a litigare, alla fine questi si separano e dicono no, è meglio che ognuno va sulla sua strada perché insieme non andiamo d'accordo. Sì, ci completiamo un po', però in realtà i problemi sono superiori ai vantaggi, per cui è meglio che ognuno va sulla sua strada. Questo è quando si parla di soci. In realtà, quando si parla di marito e moglie, se il matrimonio è un vero matrimonio dove le due persone, le due anime hanno trovato ognuno l'anima gemella, hanno trovato qualcosa di profondissimo dentro di loro che li unisce, automaticamente non è possibile che se i due coniugi non vanno d'accordo, hanno dei problemi o ci sono delle differenze, non è giustificabile che questi si separano, che si divorzano, caso shalom, perché il rapporto del matrimonio è un rapporto infinito, profondissimo, che tutti i problemi secondari della vita non dovrebbero disturbare. Per cui capiamo che l'unione tra Israel e Hashem, legata a Matan Torah, è un'unione molto profonda ed è paragonabile ed è identica all'unione che c'è tra padre e figlio. Mentre nell'unione tra padre e figlio, un padre capisce che suo figlio è una parte di se stesso, un figlio capisce che il padre è una parte di se stesso, per cui c'è anche la logica che aiuta a svegliare questo profondo sentimento di unione che c'è tra padre e figlio. Per cui è molto palese questo tipo di unione e uno non rischia di sbagliare. Mentre nel matrimonio tra noi e Hashem o tra due coniugi, lì uno potrebbe rischiare di sbagliare perché uno vede che ci sono delle persone che magari non vanno molto d'accordo, allora com'è possibile che sono due anime gemelle, può darsi che ci sono persone che divorziano, Dio non voglia. Mentre nel padre e figlio non c'è il concetto di divorzio, perché padre rimane padre all'infinità, il figlio eccetera. Invece nel concetto di matrimonio uno può rischiare di sottovalutare la profondità dell'unione che c'è tra due coniugi. Ed è per questa ragione che uno deve capire che in realtà il legame che c'è tra marito e moglie è ancora più profondo di quello che c'è tra padre e figlio, che però parleremo di questo nella prossima lezione. Tornando all'argomento che abbiamo iniziato nelle lezioni precedenti e che abbiamo sviluppato brevemente in questa piccola introduzione che abbiamo dato fino adesso, noi possiamo capire che l'unione che nasce da dentro è un'unione infinita, irrazionale, illimitata, che non è condizionata da niente, un'unione libera, una scelta libera, perché quando uno sceglie da dentro, una cosa che viene da dentro di lui non si sta unendo a qualcun altro perché è forzato dall'esterno, ma perché dentro di sé c'è un qualcosa che lo fa sentire parte di questa seconda anima gemella, questa sua seconda metà che è l'esterno, che è la persona alla quale lui desidera tanto congiungersi. A questo punto noi capiamo che la nostra unione con Hashem è un'unione che viene dal livello di Chaya, un'unione che non nasce dall'esterno, dalla logica, dalle emozioni, dai sentimenti, ma un'unione che nasce da dentro, dall'anima. E questo tipo di unione è l'unione del livello di Chaya, che nasce da un livello infinito, perché a livello di Chaya noi parliamo di un livello irrazionale, un livello infinito, un livello che è al di sopra della logica. E per capire questo tipo di concetto andremo all'inizio della Genesi, alla parasha di Lech Lecha, quando Abraham, il primo ebreo della storia, ha un dialogo con Hashem, una discussione con Hashem. Hashem dice ad Abraham: io ti darò una prole e fruttificherò la tua discendenza tantissimo e ti farò da te grandi popoli. Abraham dice a Dio, al Padre Eterno: perché devi darmi tanti popoli? Io sono già contento di Ishmael. Lui Ishmael gli chiede fanecha, dice Abraham Avinu. Sarei già fin troppo contento se Ishmael sarà il tuo figlio prediletto, lo curerai come se fosse la mia prole e la mia grande discendenza. A questo punto Abraham e Hashem non sono molto d'accordo. Abraham sarebbe disposto a accontentarsi di un figlio, di un'unione con Dio a livello di Ishmael? Hashem gli dice: no, il tipo di unità, il tipo di unione che io desidero da te e dalla tua discendenza è diverso, è molto superiore. Hashem risponde a Abraham dicendogli: sarà tua moglie, avrà un figlio, lo chiamerai Yitzhak e io stabilirò il mio patto, un patto eterno per la tua discendenza che verrà dopo di te, con Yitzhak, con il figlio che ti nascerà da Sarà. E dice Hashem: per quanto riguarda Ishmael, non ti preoccupare, io ti ascolterò, io farò in modo che anche lui diventerà qualcuno di importante, lo seguirò anche lui, però comunque sappi che la tua missione principale verrà continuata da Yitzhak. Il tuo lavoro, la tua missione nel mondo, caro Abraham, è di avere un popolo, Am Israel, un popolo che discenderà da Yitzhak, Am Yehudi, e questo può venire solo dalla nascita di Sarà, dalla nascita di Yitzhak. Questo potrà succedere solo da una nascita miracolosa. Ishmael nasce da una madre che lei non era sterile, mentre Sarà era sterile, non poteva avere figli. Ishmael nasce da una madre che ha un'età che lei può avere figli, mentre Sarà non può più avere figli. Oltre ad essere sterile, non ha più neanche il suo ciclo che gli permette di avere figli, per cui lei è completamente fuori età, non ha mai avuto la possibilità di avere figli, è comunque completamente miracoloso la nascita di Yitzhak. Hashem dice a Abraham Avinu: Ishmael sarà un grande, potrà avere anche il timore di Dio, ma non è questa la tua missione, non è questa l'identità di Am Israel. Perché? Perché l'essenza di Israel è quella che si identificherà con Yitzhak. Questa è tutta un'altra cosa. E la tua identità, il tuo lavoro, la tua missione sarà continuata da Yitzhak. A questo punto, se noi vogliamo capire cos'è l'identità di Israele e cos'è il legame che Israele ha con Hashem, legato all'argomento che abbiamo detto prima, lo capiremo analizzando la differenza tra Yitzhak e Ishmael. Ishmael, il figlio che è nato in maniera naturale da una madre che non è sterile, in un'età giovane, questo è Ishmael. E Hashem dice a Abraham Avinu: solo Yitzhak sarà per te la tua discendenza. Allora vediamo che Ishmael nasce in maniera naturale e Yitzhak nasce in maniera irrazionale. Yitzhak non aveva nessuna possibilità di nascere, come abbiamo appena spiegato. Un'altra differenza è che Ishmael fa il Brit Milah all'età di 13 anni, Yitzhak fa il Brit Milah all'età di 8 giorni. La differenza è molto evidente. Ishmael, lui ha un legame con Hashem in un momento che lui può concepire Hashem. Fino a 13 anni una persona non è in grado di capire cos'è Dio. Allora uno fa un patto con Dio quando lui riesce a capire cosa sta facendo ed è conscio ed è sapiente consistente del fatto che lui sta facendo un patto con Hashem. Questo è Ishmael. Israel fanno il Brit Milà 8 giorni, un bambino che non capisce niente, un coso irrazionale. Molti si chiedono la domanda, ma come mai? Come fai un patto quando uno non capisce cosa sta facendo? Uno dice, io ho fatto il patto, uno fa un Brit Milà all'età di 20 anni, ha capito l'unione con Dio e l'ha sentito profondamente nel suo animo. Allora lui dice, questo sì è un'unione profonda. E invece arriva un bambino 8 giorni, non capisce niente, gli fai così il patto? E che tipo, quanto può essere profondo questo tipo di patto? In apparenza quello di Ishmael è molto superiore. Allora perché Israele fanno un patto con Hashem all'età di 8 giorni e non all'età di 13 anni quando uno è in grado di capire la profondità dell'unione che lui sta facendo? La spiegazione di questo è legata all'identità di Israele ed è legata a tutto l'argomento che abbiamo detto prima, all'unione che c'è dal livello di Chaya, quando un'unione nasce dall'anima, nasce dal dentro, perché due cose sono unite. Oppure è un'unione che nasce dall'esterno, dai vantaggi, dalla logica, dal sentimento, un'unione superficiale, un'unione limitata questa qui, un'unione condizionata dai vantaggi che la persona in causa oppure la persona alla quale uno vuole unirsi potrebbe avere. Questo può solo disturbare l'unione, perché è un'unione che condiziona. Ebbene, Israele deve nascere in maniera miracolosa, perché tutta la storia di Israele è una storia che è superiore alla logica, alla natura. Vediamo un attimo di capire questo concetto. Ishmael nasce in maniera naturale, da una madre che non è sterile, da un'età normale, tutto qua, tutto è logico, tutto fa bene, tutto è sensato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Ishmael potrà avere un'unione con Hashem in maniera logica, in maniera composta, come abbiamo detto l'altra volta, nelle lezioni precedenti, vuol dire che razionale, composta, vantaggi, Dio mi dà da vivere, mi dà la salute, mi dà questo, mi dà quello, allora io devo essere unito a Dio, devo essere conoscente, tutta una cosa logica, questo è Ishmael. Cosa vuol dire Ishmael? Ishmael vuol dire due parole, Ishmael, ascolterò, tel Dio. Ishmael vuol dire capire, Ishmael vuol dire ascoltare, ascoltare vuol dire capire, tel vuol dire Dio. Poiché Ishmael nasce da una situazione logica, comprensibile, il suo legame con Dio, ovvero il suo legame con Avraham Avinu, che rappresenta Dio, la missione di Avraham Avinu di divulgare il monoteismo nel mondo, potrà essere solamente in una maniera logica, perché il suo legame con Avraham, che è rappresentante di Dio in questo mondo, con il suo maestro, che gli insegna il monoteismo, è un rapporto logico. Lui è nato in maniera naturale, sua madre, tutto quanto naturale, non c'era un miracolo, per cui il tipo anche di divinità che può concepire Ishmael è proprio legato al suo nome. Il nome della persona rappresenta l'essenza della persona, Ishmael. Io potrò capire Dio. Cioè il mio legame con Dio è un legame di una persona che può dire Dio è allora infinito, Dio mi dà questo, mi dà quello, tutta una serie di vantaggi, di logiche, di cose, e allora per questo sono legato a Dio. Yitzhak invece nasce da un rapporto molto diverso, nasce in maniera miracolosa, per cui il suo legame con suo padre, che Avraham Avinu rappresenta la divinità in questo mondo e quello che insegna la divinità a Yitzhak, sarà un rapporto di miracolo, sarà un rapporto irrazionale, perché Yitzhak nasce in maniera miracolosa, la sua vita è una vita miracolosa, come vedremo anche dopo, per cui tutto il legame con Dio è un legame infinito. Per questa ragione possiamo capire che tutta la storia di Am Israel e tutta l'identità di Am Israel è legato al concetto del miracolo. Ecco perché ci sono conferenze intere di maestri che portano storici come provano che l'esistenza di Israele è un'esistenza completamente irrazionale, illogica, miracolosa. Spiegano come grandissime potenze mondiali, l'Egitto di oggi non è più l'Egitto di una volta. I Fenici, grandissime culture, grandissimi popoli sono nati e poi sono scomparsi. Com'è possibile delle culture così forti, così imponenti, sono scomparse del tutto? E Am Israel, un piccolo popolo, perseguitato, sempre in balia ai popoli che lo vogliono distruggere, continua a sopravvivere, va avanti di generazione in generazione. I storici non possono trovare una spiegazione per questo fatto irrazionale. Ma tutti i popoli non riescono a capire questo, cioè, è incredibile. Israele ha una marcia incredibile, non è logico, non è possibile come sono scomparse civiltà all'infinito e Israele continua a sopravvivere, a superare al di sopra delle generazioni, dopo migliaia di generazioni, non c'è nessuna quella civiltà che è rimasta, che è sopravvissuta così a lungo. L'unica. L'impero romano, l'impero ottomano, l'impero qua, l'impero là, arriva Israele, va avanti. Il Midrash paragona questo a una situazione, a come una pecora che si trova in mezzo a 70 lupi. Dice Israele è una pecora, 70 lupi sono 70 popoli, perché sappiamo che nel mondo ci sono 70 popoli. Allora, come una pecora che si trova in mezzo a 70 popoli? Da un punto di vista logico, la pecora non può durare neanche un secondo vicino a 70 lupi che la vogliono sbranare. Allora, com'è possibile che Israele, che è una piccola pecora, e tutti i 70 lupi, tutti i popoli la vogliono sbranare in continuazione, e Israele continua a esistere? L'unica risposta, miracolo. Ecco che l'identità di Israele è legata al concetto del miracolo, ma non legata così. Nel DNA di Israele è inciso il concetto del miracolo, cioè l'esistenza di Israele può essere solamente se c'è il concetto del miracolo, e adesso vedremo anche perché, come spiegheremo tra poco, in base alle lezioni precedenti. Per cui dice il Midrash, se non perché Hashem ci salva da tutti i popoli, ci sta dietro e lui ci protegge, non saremmo potuti resistere neanche un secondo. Non un'ora o un giorno. L'unica spiegazione è che Israele non ha una storia naturale, non ha una storia logica, c'è una mano superiore che la protegge e alla fine riesce sempre a continuare a sopravvivere, andare avanti di generazione in generazione, come diciamo nella Haggadah di Pesach, per Holdor Vador, di generazione in generazione, con Dimaleno le Lecharotenu, che vengono su di noi per distruggerci dei nostri nemici, però concludiamo dicendo HaKadosh Baruch Hu Matzilenu mi Adam, Hashem non ci abbandona mai, non ci fa mai cadere nelle loro grinfie, nelle loro mani e ci protegge e ci salva. Per questa ragione, solo Yitzhak che nasce in maniera miracolosa, può lui essere il primo ebreo nato della storia. Ishmael non può continuare la missione spirituale di Avraham Avinu, non può essere il primo ebreo, perché Avraham Avinu, che è il primo ebreo, che Hashem gli dice tu sei ebreo dal momento che tu lasci la tua terra, lasci le tue origini e vai via da dove sei nato, da dove, come, dalla tua concezione, perché d'ora in poi la tua unione a Dio non deve essere legata alla tua logica, alla tua comprensione che hai avuto fino adesso. Abramo Avino riconosce Dio dall'età di 4 anni, era il più grande filosofo dell'epoca, riusciva a discutere e a convincere chiunque dell'esistenza di Dio. Era una cosa impressionante, però tutto era basato sulla logica. Da Lech Lecha nasce il primo ebreo, Abramo Avinu diventa ebreo da Lech Lecha, da quando Hashem gli dice, d'ora in poi il tuo legame con me non è legato alla tua logica, alla tua comprensione, quello è un legame limitato, è un legame molto basso. Tu sarai legato a me perché io ti dico, perché io ti ordino di seguire me, perché tu non puoi arrivare con la tua forza al divino. L'uomo, la creatura limitata, fin quando lui potrà elevarsi, lui rimarrà una creatura limitata. Solo quando Hashem gli dice, esegui il mio ordine, lech lecha me'arzecha, vai via dalle tue origini, nasce le tue concezioni, le tue comprensioni del passato, e d'ora in poi ti unisci a me perché io ti ordino, ma non perché tu capisci con la tua logica, allora può nascere un nuovo tipo di unione, un'unione infinita, irrazionale, miracolosa. Avraham Avinu diventa ebreo quando Hashem gli dice Lech Lecha, praticamente quando Avraham si stacca dalla sua comprensione limitata e logica che aveva prima, per cui il suo figlio che continuerà la sua missione spirituale non solo di divulgazione del monoteismo e basta, ma la missione spirituale a livello di Am Israel, di unione infinita con Hashem, questo può essere solamente con una nascita miracolosa. Ed è per questa ragione che solo Yitzhak potrà continuare questa missione, perché Yitzhak, lui, rappresenta il concetto di superiorità alla logica. Nasce in maniera miracolosa, nasce in maniera irrazionale, la sua unione con Avraham Avinu, col divino, tramite suo padre che rappresenta la divinità, sarà un'unione irrazionale, per cui lui potrà veramente continuare il concetto di Am Israel che nasce con Lech Lecha Me'arzecha Me'muladetecha Me'betavicha, abbandoni le tue origini, la tua famiglia, le tue concezioni, perché la tua logica, non puoi unirti ad Hashem mantenendo quello che avevi prima, perché quello che avevi prima può solo disturbarti per fare questo grande salto delle qualità, deve azzerare. Un po' come dice il Talmud, che Rabbi Zera doveva digiunare per 40 giorni per dimenticare il Talmud babilonese, per poter studiare il Talmud Gerushalmi, Talmud Gerosolomita. Sappiamo che ci sono due tipi di Talmud, sappiamo che il Talmud Gerushalmi è molto superiore a quello di Babilonia, sappiamo anche che è così superiore che oggi non studiamo quel Talmud lì, ma quando arriverà Mashiach noi studieremo quel tipo di Talmud. Oggi noi dobbiamo accontentarci di un livello più basso, un livello che si è adatto al nostro, all'esilio, per cui Babilonia all'esilio, noi studiamo il Talmud babilonese che rappresenta l'esilio, rappresenta un livello più basso. Il Talmud babilonese domande e risposte, mentre quello di Jerusalem, di Gerusalemme è un Talmud diretto, non ha bisogno di analisi, domande e risposte, c'è una luce, c'è una chiarezza, c'è una lucidità. Noi non siamo a livello di avere questa lucidità, per cui dobbiamo passare dalle domande e risposte dal Talmud babilonese. Un grandissimo maestro del Talmud, Rabbi Zera, dopo aver studiato tutta la sua vita nel Talmud babilonese, aver raggiunto il massimo che poteva raggiungere, arriva un momento che lui vuole fare un grandissimo salto di qualità, dice adesso voglio studiare il Talmud di Yerushalmi, il massimo. Come faccio a studiare il Talmud di Yerushalmi, il Talmud di Yerushalayim? Siccome io ho studiato tutti questi anni, Talmud babilonese, sono molto facilitato per arrivare a studiare il Talmud di Yerushalmi, perché ho una base fortissima. Uno potrebbe sbagliare e pensare che questo è un ragionamento. Dice il Talmud che Rabbi Zera ha dovuto dimenticare il Talmud babilonese per poter studiare quello Yerushalmi. Ma siccome lui non era in grado di dimenticare, perché non è che uno può dimenticare una cosa che ha studiato, ha digiunato per 40 giorni, immaginatevi, una persona digiuna 40 giorni per chiedere ad Hashem di pregare, ti supplico, fammi dimenticare quello che ho studiato, in modo che lui potrà poter studiare un nuovo tipo di studio, il Talmud Yerushalmi. E qui capiamo qualcosa di profondissimo, che se una persona vuole fare un salto di qualità talmente superiore a quello precedente, non può pensare che i livelli precedenti possono aiutarlo a fare questo salto di qualità. Non solo che non lo aiutano, ma addirittura lo disturbano, lo ostacolano. Allora, il Talmud babilonese, non solo, pur essendo un Talmud, pur essendo la parola di Dio, pur essendo uno studio altissimo e profondissimo e importantissimo, che lui ha dedicato tutta la sua vita, a un certo punto, se uno vuole passare al Talmud Yerushalmi, non può rimanere legato nella concezione, nel sistema di studio del Talmud babilonese, ma deve addirittura dimenticarlo, deve digiunare, pregare, ti prego fammi dimenticare, solo così potrò essere libera la mia mente e poter vedere nuovi orizzonti, nuove concezioni di vita, nuovi livelli. Perché? Perché il livello successivo non è legato al livello precedente, non è la continuazione del livello precedente. Il livello successivo è talmente superiore a quello precedente che il livello precedente, il Talmud babilonese, non poteva aiutarlo. E questo spiega la Chassidut, che delle volte uno vuole raggiungere un livello molto alto, che però può avere un legame col passato, cioè può essere la continuità, allora il passato può darti una mano. Ma quando uno vuole fare un salto, il concetto di salto è un concetto che c'è solo nelle anime che sono in terra, perché gli angeli non possono muoversi, sono fermi. Noi possiamo camminare, noi possiamo saltare. Saltare vuol dire, voglio andare da un livello a un altro livello che è nettamente superiore a quello precedente, che non ha nessun tipo di legame, Talmud Yerushalmi e Talmud Bavli. Allora io non posso neanche mantenere lo studio precedente, devo proprio azzerare. Quando Abraham Avinu doveva fare questo salto di qualità e doveva passare da una concezione di Ishmael, che è un rapporto col divino a livello logico, un rapporto limitato, perché il rapporto logico e razionale è limitato, ha un rapporto infinito, un rapporto che non nasce dalla logica, non è limitato dalla logica, ma è qualcosa che viene da dentro, qualcosa che non ha bisogno di essere giustificato, di essere razionalizzato da niente. Abraham doveva dimenticare e azzerare tutto il suo passato. Hashem mi dice lech lecha, vai via, me'arzecha, lascia la tua terra, lascia la tua origine, lascia la tua famiglia, lascia, azzera tutto, perché quello che stai per andare incontro è talmente diverso, superiore e staccato da quello che era prima, che quello che hai fatto fino adesso, anche se era divino, anche se era spirituale, anche se era monoteista, comunque è lontano cielo in terra, con un abisso lontano da quello che tu andrai incontro, per cui l'unico modo per poter essere in grado di concepire un nuovo rapporto col divino è azzerare quello che hai fatto fino adesso. Come ha fatto Rabbi Zera? Ha dovuto digiunare e pregare a Hashem per dimenticare quello che aveva studiato fino a quel momento per poter riuscire ad avere un livello molto più alto e superiore. A questo punto possiamo capire il concetto della nascita di Israele, che non può nascere in maniera tradizionale, in maniera naturale, perché Hashem dice a Israele, ad Abraham Avinu, tu devi avere un rapporto con il divino in maniera particolare, in maniera irrazionale. Se il tuo figlio, quello che continuerà la tua missione spirituale, quello che porterà avanti la tua identità ebraica, sarà Ishmael, non è possibile. Ishmael vuol dire comprensione, vuol dire capire Dio, è nato in maniera logica, non può esserci un rapporto infinito quando c'è di mezzo la logica. Per questa ragione Ishmael, lui fa la Milà quando lui ha 13 anni. Abraham Avinu fa la Milà quando lui è adulto, perché lui non ha scelta. Lui fa la Milà quando lui ha 99 anni, Abraham Avinu, perché lui non ha avuto l'occasione di fare nel momento come avrebbe dovuto fare, come si deve. Una persona che si converte fa l'età, fa la Milà 30 anni, 40 anni, quando lui deciderà di farlo, quando di avvicinarsi sotto le ali di Hashem, e lui purtroppo per forza maggiore non ha avuto scelta, non ha avuto la possibilità di avere questo tipo di legame irrazionale e infinito con Hashem. Ishmael aveva la possibilità di farlo, ma Ishmael non poteva, cioè non era in grado, non aveva questo tipo di rapporto con Hashem, e per questa ragione Ishmael può avere un'unione con Hashem solamente in maniera limitata, ed è per questa ragione che lui fa la Milà a 13 anni, perché il suo un legame con Hashem è un legame erogico, razionale. A questo punto possiamo capire perché l'esistenza di Israele è un'esistenza sovrannaturale, miracolosa, di sopra di qualsiasi logica, contro qualsiasi storia e popolo. Come mai? Siccome l'esistenza di Israele, il legame che Israele hanno con Hashem, è un legame infinito, razionale e limitato, automaticamente Israele non è più soggetto alle leggi della natura, non è condizionato dai parametri che influiscono la nascita e la caduta dei popoli, gli imperi che nascono, gli imperi che muoiono, che nascono, che muoiono. No, Israele non c'entra niente. Tutti questi parametri non hanno niente a che fare con Israele. Perché? Perché Israele non è legata con Hashem a livello di logica, una comprensione razionale, e allora rimane un popolo come un altro popolo, però c'è un legame con il divino, spirituale, c'è monoteismo. No, non è questo Israele. Nel momento che Israele fa la Milà a 8 giorni, nel momento che la nascita di Israele è miracolosa, vuol dire che l'esistenza di Israele è un'esistenza che può essere solo miracolosa, perché è il tipo di legame, un legame che non ha logica, che è irrazionale, che è infinito. Per cui l'esistenza di Israele è un'esistenza legata alla Hashem in maniera irrazionale, infinita, non c'è nessun parametro logico e naturale che può condizionare, che può influenzare l'esistenza di Israele. Ed è per questa ragione che la nascita naturale di Ishmael, il nome di Ishmael, la Milà che Ishmael fa a 13 anni, sono in contraddizione con il DNA, l'essenza dell'esistenza di Israele. A questo Hashem dice a Abraham Avinu, io capisco che tu ami molto Ishmael, e capisco che Ishmael ha dei vantaggi, può avere delle qualità che possono continuare la tua identità. Ma tu Abraham Avinu, fino a che avevi 75 anni, prima di Lech Lecha, tu avevi un rapporto col divino che può essere vicino a quello di Ishmael, per cui anche Ishmael nasce da te. Ha una certa tua continuità, perché Abraham Avinu vive 75 anni della sua vita in maniera come Ishmael può viverlo, in maniera razionale, con legame logico, con filosofia, capendo che Dio esiste, con la logica. Ma siccome tu hai fatto un salto di qua, tu sei arrivato dopo le Lech Lecha a tutto un altro tipo di unione con Hashem, da quel momento in poi Ishmael non può essere lui quello che continuerà la tua missione spirituale, la tua essenza di unione, il tipo di unione che tu hai con Hashem, ma questo può venire fuori solamente da una nascita miracolosa, da uno che farà una Milà 8 giorni, da qualcosa di irrazionale, qualcosa di trascendentale. Solo da Sarà tu avrai un figlio e lui sarà la tua vera continuità spirituale. Israele sarà la tua vera discendenza, gli dice Hashem ad Avraham Avinu. In realtà Ishmael non ha una vera colpa, perché Dio ha ordinato ad Avraham Avinu di farla Milà quando lui ne aveva 99 anni, quando Ishmael ne aveva 13 anni. Allora uno potrebbe dire, è vero, se Dio avesse dato il comandamento prima, probabilmente Ishmael avrebbe fatto la Milà quando lui aveva 13 anni, quando aveva 8 giorni, non quando aveva 13 anni, e per cui lui non ha una colpa. Però il fatto che Hashem ha dato il comandamento ad Avraham Avinu di fare la Milà quando Ishmael aveva 13 anni, perché Hashem sapeva che il tipo di legame che Ishmael poteva raggiungere, il massimo di tipo di legame, era un legame logico e razionale, per cui lui poteva fare la Milà solamente quando lui aveva 13 anni. Allora Hashem ha ordinato di fare la Milà nel momento in cui Ishmael poteva trovare questo tipo di legame che è il minimo indispensabile ai 13 anni quando uno inizia a capire, quando uno fa Bar Mitzvah è conscio di quello di poter avere un legame col divino. Per questa ragione Ishmael non ha una colpa da una parte, ma dall'altra parte la sua identità, il suo nome rappresenta il suo tipo di legame con Hashem, può accettare solamente questo tipo di legame, solo questo tipo di Milà. Allora, per questa ragione, l'ordine di Hashem è arrivato nel momento in cui poteva andare, cioè che poteva adattarsi al livello di Ishmael. Da qua capiamo una cosa molto importante. L'ebreo ha delle forze di andare al di sopra della natura e può unirsi ad Hashem anche in maniera irrazionale, infinita, senza logica. Io spesso mi scontro con non ebrei che mi chiedono delle domande, ma voi perché fate queste cose? Che senso ha? Come poi potete fare delle cose che non hanno nessun senso, nessuna logica? E io non ho una risposta da dargli. Perché l'unica risposta che posso dargli è la Neshama. Quando uno ha una Neshama, ha un legame a livello infinito e razionale, può avere un legame con Hashem che non ha logica. Ma uno che non ha una Neshama non può capire questo concetto. Allora devo cercare di razionalizzare il legame con Hashem, perché qui, perché lì. Perché qualsiasi cosa gli dirò che non è logico, loro non potranno capirlo. Allora devo inventare delle scuse per poter cercare di dare una spiegazione logica, perché sennò un non ebreo non potrebbe capire questo tipo di legame, che non ha nessuna logica, e siccome il tipo di unione con Hashem nel mondo può essere solamente un'unione logica, per cui non c'è nessun tipo di possibilità di capire cosa vuol dire non fare questo, non fare quello, concetti irrazionali. Ma per un ebreo è una cosa normalissima. Questa è la vita di Israele, questa è la storia di Israele, perché questo è il legame che Israele ha con Hashem, perché questa è la nascita di Israele. Israele nasce in maniera miracolosa, il primo ebreo a nascere, Yitzhak, nasce in maniera miracolosa. Questo vuol dire anche qualcos'altro. Questo vuol dire che ogni ebreo, ogni persona al mondo, nasce con delle caratteristiche, con delle nature, con degli attributi. E una persona dice, questi attributi che io ho sono i miei vestiti. Sono i miei parametri, sono il mio modo come io mi relaziono col mondo, con il pubblico, con tutto. E una persona potrebbe anche illudersi che il suo tipo di legame, il suo tipo di vestito che lui potrebbe avere, è un vestito talmente inscindibile, non sostituibile, che lui è limitato tutta la sua vita a vivere con quel vestito. La vera verità che nessuno al mondo è condizionato dal vestito che ha, nessun uomo al mondo è condizionato e tutti hanno la forza e la facoltà di poter cambiare. Una persona dice io sono nato nervoso, l'altro può dire io sono nato che sono schizofrenico, quell'altro può dire io sono nato con natura di questo genere, di quell'altro genere, io ho questa tendenza, io ho questo carattere, io ho questo cosa, così sono fatto, così mi sono creato, perché tutti hanno la forza di cambiare, ogni uomo. Con l'intelletto può arrivare a cambiare i sentimenti, a dominare i sentimenti. Ma quando parliamo a livello di Neshama, Neshama dal punto di vista ebraico è il concetto di legame infinito e razionale, poter cambiare la propria natura non è solamente un lavoro legato alla logica, un lavoro legato all'intelletto, ma è un qualcosa di molto più forte, molto più potente, perché quando uno riesce a rivelare la sua Neshama, che è una parte di Hashem, che lui è ha un legame infinito con Hashem, irrazionale, che trascende la logica anche, allora ha un'arma molto più forte per poter trasformare il suo corpo, trasformare la sua natura. E questo concetto può dare veramente una spinta, uno stimolo a molte persone a poter trasformarsi nella vita, perché quanto la logica e l'intelletto può aiutarti a livello psicologico a capire che puoi trasformarti, la verità, quando c'è una rivelazione, un'espressione dell'animo, allora il corpo è talmente si annulla davanti a questa rivelazione e l'anima è talmente superiore, talmente forte che non è condizionata dalla logica neanche, perché la logica fa parte del mondo. È vero che la logica è superiore al sentimento, ma fa parte, è sempre limitata, come l'intelletto si trova nel cervello e il sentimento si trova nel cuore. C'è sempre un limite. Un limite minore, l'intelletto è superiore, è meno limitato, ma sempre un limite. Ma se uno agisce e vuole trasformarsi grazie, valorizzando il fatto che lui è un'anima da parte di Hashem, Hashem infinito, al di sopra di qualsiasi immagine, di qualsiasi limite, di qualsiasi figura, automaticamente la forza che lui può acquisire, come una bomba atomica che può rompere tutte le barriere in maniera molto più forte di quanto l'intelletto, la psiche può rompere le barriere del corpo e i limiti che i sentimenti, che gli attributi, che i comportamenti che una persona può avere o da quando lui è nato o strada facendo nella sua vita, che lui si è creato un certo tipo di comportamento, sicuramente uno ha la forza di trascendere e distruggere, annientare e cambiare tutto. Per cui ognuno ha due anime, ha un'anima spirituale e un'anima materiale. Il Chassidut viene chiamato un'anima Nefesh Elokit, un'anima divina, un'anima animalesca. Siccome l'essenza della vitalità del corpo viene dall'anima spirituale, dalla Neshama Elokit, e siccome anche l'anima animalesca, Nefesh Abamit, riceve vitalità da Nefesh Elokit, automaticamente tutto il corpo e gli attributi del corpo sono legati, ricevono vitalità solamente dalla Neshama Elokit, dalla Neshama vivente, dalla Neshama con la parte di Hashem, e automaticamente il corpo è completamente subordinato, sottomesso alla forza dell'anima che può trasformarlo in maniera incredibile. Per questa ragione l'esistenza di Israele non sono soggette a nessun tipo di natura, di logica, perché le leggi della natura non hanno nessun tipo di forza, non possono attaccare, non possono condizionare. Come abbiamo spiegato fino adesso, e come dice, vi do un esempio, anche la parnassà dell'ebreo, la parnassà, il sostentamento, il guadagno, anche se un ebreo ha la sua anima rivelata, siccome la sua anima è rivelata e lui sente questo legame, anche se lui non lo sente, ma sicuramente se lui lo sente a maggior ragione, che la sua anima è una parte di Hashem, e questo legame infinito, irrazionale, trascendentale che ha di sopra della natura, anche la parnassà dell'ebreo fa parte di questo concetto qui. Come spiega l'Admur Marash, il quarto rebbe di Lubavitch, spiega che la parnassà di Bnei Israel nel periodo del Galut assomiglia come alla manna che veniva giù dal cielo nel deserto, che era un qualcosa di irrazionale. E quando una persona si limita alle leggi della natura, una persona dice: come va la parnassà? Ah, sono problemi, c'è recessione. Cosa succede? Una persona si mette sotto le leggi della natura, si dimentica della sua legame infinito, razionale, trascendentale che abbiamo noi con Hashem, automaticamente lui si limita alle leggi della natura e si blocca il suo canale di Brachà di Parnassà. Ma la Parnassà, dicerebbe Marash, anche durante l'esilio è esattamente come la manna che viene dal cielo. E quando la persona scopre la sua forza interiore, la sua Neshama che è legata ad Hashem, che è qualcosa di trascendentale, questo automaticamente potrà migliorare e condizionare in maniera spropositata anche il flusso economico, il guadagno a livello di parnassà, che non ha nessun tipo di soggetto di legge della natura. Se c'è recessione, se non c'è recessione, e sappiamo che Yitzhak Avinu, proprio lui, il primo a nascere ebreo, si trovava in un luogo dove c'era grande carestia, E la Torah dice che lui in quell'anno ha guadagnato una cifra esorbitante e i filistei, gli abitanti del luogo sono impazziti della ricchezza straordinaria che Isacco aveva fatto proprio in un anno di mancanza di grande prosperità, perché lui aveva dato Maaser, aveva dato la decima. Aveva dimostrato come la sua vita non è una vita personale, come il suo lavoro non era il suo guadagno, la sua forza, ma era la barakah di Hashem. E se Hashem ti dice di dare la decima per cui tu sei nelle mani di Hashem, automaticamente Yitzchak aveva guadagnato in quell'anno una brachà infinita contro ogni logica. Uno dice, recessione, come faccio a guadagnare più di tanto? Questo è quando tu ti metti nelle leggi della natura, quando tu ti limiti. Ma quando tu ti stacchi dalle leggi della natura e capisci che la brachà viene da Hashem e lo dimostri dicendo sempre Baruch Hashem nel lavoro, riconoscendo, dando il maaser, che Hashem è dato di dare la decima, automaticamente ti elevi al di sopra delle leggi della natura e riesce a vedere miracoli. Nei periodi peggiori, Yitzhak Avinu riesce a guadagnare la somma più grande, incredibile della sua vita, diventa straricco fino al punto che gli abitanti di Filistim non potevano sopportare la sua presenza, l'hanno mandato scacciato via, trovatene via, si è diventato troppo ricco. Vi concludo con un racconto dal Midrash. Il Midrash racconta che una volta Ishmael è venuto da Yitzhak dicendogli: sappi che la mia Milà è superiore alla tua Milà. Io ho fatto la Milà a 13 anni, io ho capito cosa sta facendo, io ho sofferto sulla mia carne il patto con Dio. Tu cosa hai fatto? Cosa hai capito? Io 8 giorni, non capivi niente. Ishmael aveva ragione, lui ha sofferto la Milà. Un bambino di 8 giorni non capisce, non soffre niente. Risponde Yitzhak a Ishmael, dice: sappi che la mia Milà è superiore alla tua Milà. Perché tu hai fatto la Milà con la tua logica, tu hai fatto la tua la Milà, conscia di fare la Milà, ma con i limiti che la logica poteva darti. E questa Milà, pur essendo da un certo punto di vista superiore, perché tu hai capito, hai sentito, ma quando una persona capisce e sente, limita il suo legame con Hashem e lo rovina. Come il Talmud babilonese può rovinare il Talmud di Yerushalmi, perché non c'entrano niente uno con l'altro. La comprensione logica non può aiutarti a avere un legame infinito con Hashem, può solo rovinare, può solo disturbare, può solo limitare, ed è per questa ragione che non possono le due cose essere insieme. Per questa ragione doveva dimenticare il Talmud babilonese, uno deve dimenticare, deve staccarsi da un certo tipo di legame che non c'entra niente con quello futuro, ed è per questa ragione che quando c'è un legame a livello di Yitzhak, a livello infinito, trascendentale, non può esserci quello di Ishmael, sono due opposti. E questo è quello che noi abbiamo spiegato in questa lezione di oggi, si lega a tutto l'argomento che abbiamo spiegato fino adesso. Il legame tra due amici, il legame tra due soci, anche due soci per la pelle o due amici per la pelle, è un legame logico, è un legame che nasce dai vantaggi che l'altro può avere, è un legame che nasce dall'esterno, un legame limitato. Uno riguarda i vantaggi che l'altro può avere nella vita e quell'altro capisce che quell'altro lo può completare, allora facciamo la società insieme, guadagniamo insieme. Questo legame è un limitato, un legame che viene dall'esterno, che non tocca la profondità della persona, perché venendo dall'esterno tocca solamente la parte esterna della persona, la parte logica, che è la logica e la parte fuori della persona, non tocca l'anima. L'anima è il livello di Chaya, da Chaya in su parliamo di anima. I livelli più bassi, i livelli di Nefesh, Ruach, Neshama, i tre livelli più bassi dell'anima, sono già come l'anima esce fuori dalla sua essenza e si espande all'esterno. L'identità dell'anima la possiamo vedere solo nel concetto di Chaya, nel concetto di Yechidah. Ebbene, siccome l'identità di Israele, il legame che Israele può avere con Hashem, in particolare a Matan Torah, come parleremo dopo, questo concetto è un legame che viene da dentro, è un legame che non è legato a una ragione, non è composto, è un legame infinito. Questo tipo di legame è il legame che Hashem ha dato a Abraham Avinu. Noi, tu devi avere il legame con me in questa maniera, non deve esserci la logica che limita. Non deve essere una cosa che viene dall'esterno, che è legata, c'è un vantaggio. Siccome io voglio avere te, Abraham Avinu, legato a me, non in maniera superficiale, perché quando il legame viene dalla logica, come dicevamo prima, non può entrare nell'essenza della persona, perché se viene dall'essenza non può venire dalla logica, come abbiamo spiegato fino adesso. E le due cose sono un opposto l'uno con l'altro. Se uno vuole avere un legame a livello di essenza, non può avere un legame a livello logico. La logica non può aiutarti ad arrivare al legame che viene dall'essenza, un legame infinito che viene dalla tua anima. No, perché è un opposto uno con l'altro. Allora viene Hashem e dice a Avraham Avinu, se tu vuoi avere adesso un nuovo legame, staccati da prima, cancella tutto quello che hai fatto fino adesso. E questo è quello che Bene Israel deve sapere, che il legame che noi abbiamo con Hashem non può essere aiutato dalla logica. Perché? Perché se noi avremo la logica, allora automaticamente sarà qualcosa che toccherà solo la parte esterna di noi e non potrà rivelare il vero legame che abbiamo dentro. Come abbiamo spiegato anche nella serie precedente, che il padre che ama il figlio piccolo che non ha dei vantaggi logici ha un amore molto più grande del padre che ama il figlio grande che ha dei valori, perché i valori, la logica, non solo che non aiutano, ma solo disturbano e distolgono il vero legame infinito che c'è tra padre e figlio. Il giorno di Matan Torah, il giorno che si è rivelato, Hashem si è sposato con noi, Hashem ha rivelato questo concetto che c'era già da Avraham Avinu, che è continuato con Yitzhak e poi Yaakov, ma è rimasto nascosto nelle generazioni. Ma il giorno di Matan Torah, quando Hashem ci ha dato la Torah, che è una parte della sua essenza, Hashem ha rivelato questo legame infinito che c'è tra noi e lui, tra noi e lui e la Torah, un legame che è irrazionale e infinito. Ed è per questa ragione che dal giorno di Matan Torah noi capiamo cosa vuol dire che noi non siamo più dei soci con Hashem. Hashem non è uno che ci aiuta, noi non siamo dei soci, noi diamo Hashem la decima, Hashem ci fa guadagnare, non è una società logica. Hashem, noi non dobbiamo essere riconoscenti a Hashem perché Hashem ci dà questo. Questo è un legame superficiale, logico, questo è Ishmael. È un legame limitato, è un legame che tocca solamente la parte esterna della persona, solo il suo cervello, non entra nella sua anima. Hashem ha detto, io voglio un popolo che legame nella mia essenza con la sua essenza, un legame infinito. Questo è Matan Torah, questi sono due coniugi che si uniscono nella loro infinità, nella loro anima, ed è per questa ragione che da Matan Torah in poi si è rivelato questa unione che viene dall'essenza di Am Yisrael con Hashem, un'unione che è legata, che trascende qualsiasi logica. Ishmael non poteva avere questo compito, ed Yitzhak è lui che ha portato avanti questo tipo di unione e con Am Yisrael e con Matan Torah. Parleremo ancora di Matan Torah e di questi concetti. Per adesso concludiamo questa terza lezione su questo argomento e vi do appuntamento al prossimo giovedì.